Lunedì 7 dicembre, seconda settimana di Avvento. Prima lettura. Oggi il profeta Isaia annuncia a Gerusalemme che il Signore ha preparato una via santa per far tornare gli esiliati nella loro terra. Questa via è solo opera del Signore. Gli uomini sono chiamati a percorrerla per far ritorno nei luoghi dai quali sono stati dispersi. Ecco con quale parole il protobarocco celebra questa via, divinamente stupenda ai suoi occhi. Depone Gerusalemme la veste del lutto e dell'afflizione. Rivestiti dello splendore e della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti del manto della giustizia di Dio. Metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre pace di giustizia e gloria di pietà. Sorge, Gerusalemme, stai in piedi sull'altura e guarda verso Oriente. Vedi i tuoi figli riuniti dal tramonto del sole fino al suo sorgere. Alla parola del Santo esultante per il ricordo di Dio. Si sono allontanate da te a piedi, incalzate dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupes perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele procede sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero rodoloso hanno fatto ombra a Israele per comando del Signore. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui. Baruch 5:1-9. Le vie del Signore sono sempre sorprendenti, inimmaginabili ad ogni mente creata. Chi avrebbe potuto mai immaginare che il Signore avrebbe un giorno aperto al suo popolo una via di salvezza attraverso il Mar Rosso? Nessuno. Solo Lui l'ha pensata e solo Lui l'ha realizzata. E tuttavia il Signore sempre invita il suo popolo a non ricordare le cose passate, a non pensare che la sua onnipotenza si arresti alle vecchie vie, vecchi sentieri, vecchi portenti. Lui è il Signore dall'onnipotenza e dalla sapienza sempre nuove. Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalieri, esercito d'eroi a un tempo, essi giacciono morti. Mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiume nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche e sciacalli struzzi, perché avrò fornito acqua nel deserto, fiume alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Isaia 43:16-21. Chi cammina con il Signore deve sapere che Lui sempre crea nuove vie, nuovi sentieri e nuove strade. Lui è la novità eterna che fa nuove tutte le cose. Leggiamo Isaia 35:1-10. Si rallegrano il deserto e la terra arida, esulta e fiorisca la steppa, come i fiori di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, Dite agli smarriti di cuore coraggio, non temete che il vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina, e gli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il solo riarso sorgente di acqua, i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno cannete e giuncaie. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno via santa, nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. La via nuova, vivente eterna, preparata da Dio per la salvezza del suo popolo e dell'intera umanità, è Cristo Signore. Ecco come la lettera agli ebrei parla di questa nuova via. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, nuova via e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Non disertiamo le nostre riunioni, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno del Signore. Ebrei 10, 19, 25. Così nel Vangelo secondo Giovanni. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin d'ora lo conoscete e lo avete veduto. Giovanni 14, 5, 7. Gesù è via particolare. Si percorre la sua via non come si percorrono le vie della terra, ponendo sopra di esse e camminando passo dopo passo. Non si cammina su di Lui, ma in Lui. Non si cammina solo in Lui, ma anche con Lui. Non si cammina solo con Lui, ma anche per Lui. Con Lui, per Lui, in Lui, devono essere una cosa sola. Si cammina per Lui. Come il Padre nulla opera, nulla dice, nulla realizza se non per mezzo di Cristo, così anche il discepolo di Gesù nulla deve operare, nulla dire, nulla realizzare se non per Cristo. Non solamente come causa finale, ma anche come causa strumentale. Cristo Gesù deve essere per il cristiano causa agente, causa modale, causa finale, causa strumentale. Significa che queste quattro cause non potranno essere vissute se non si diviene una cosa sola con Cristo Gesù. La conformazione a Lui dovrà essere così forte, tanto forte, da divenire una cosa sola, tanto da non potersi più distinguere Cristo dal cristiano e il cristiano da Cristo. E questo è un discorso delicatissimo. Al cristiano è chiesto il totale annientamento in Cristo Signore, la totale consegna a Lui. Lo stesso annientamento e la stessa consegna fatta da Cristo al Padre suo. si cammina in Lui, con il battesimo si diviene un solo corpo con Lui, si è così vita della sua vita, respiro del suo respiro, alito del suo alito, anima della sua anima, spirito del suo spirito. Più ci si conforma a Lui, più si cresce in Lui, più si diviene sua sostanza e sua essenza, e più efficace diviene il nostro cammino. Se la conformazione a Lui si arresta, se retrocediamo dalla nostra nuova essenza, si esce dalla sua via e si percorrono altre vie che sono di tenebra, perdizione, morte. Solo in Cristo è la via della luce, della salvezza, della vita eterna. Si cammina con Lui, divenendo un solo corpo con tutti gli altri battezzati. Ognuno deve divenire vita di tutto il corpo, ricevendo vita da tutto il corpo. Ogni discepolo di Gesù è chiamato a un'altissima responsabilità. Per Lui tutto il corpo riceve vita se Lui cresce nella vita. Per Lui tutto il corpo riceve morte se Lui ritorna nella morte di un tempo. Un solo cristiano può dare vita più grande a tutto il corpo, ma anche un solo cristiano può dare morte a tutto il corpo. Per queste ragioni, questa via nuova e vivente eterna è via particolarissima. Oggi è sempre la via e il corpo di Cristo. Oggi è sempre la via nuova e vivente la Chiesa. Oggi questa verità si sta smarrendo. Da alcuni viene posta sotto il moggio, urge che venga collocata sul candelabro dell'umanità. Lettura del Vangelo. La via che conduce alla vera fede non è solo l'udito, via che si percorre attraverso l'annuncio della parola. La via è perfetta se all'udito sempre si aggiunge la vista. Il fondamento infallibile della fede dell'Apostolo Pietro non è solo l'ascolto, ma anche la vista. Lui sul Monte Santo ha visto il Signore trasfigurato, lui ha udito la voce del Padre. Ecco come lui ricorda quel giorno scritto con il dito di Dio nel suo cuore, nella sua mente, nei suoi occhi. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: questo è il figlio mio l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce non l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. E abbiamo anche solidissima la prova dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a private spiegazioni, poiché non da volontà umana è mai venuta una profezia, ma mossa dallo Spirito Santo parlarono alcuni uomini da parte di Dio. Seconda Pietro 1, 16, 21. Gesù oggi vede la fede di alcuni uomini che calano dal tetto un paralitico e lo pongono davanti ai suoi occhi. Vedendo la loro fede disse: uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Tutto il Vangelo secondo Giovanni è fondato sulla visione. Due esempi bastano perché comprendiamo quanto sia necessario che anche la nostra fede sia vista. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, tra Filippo gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico, l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Giovanni 1, 43, 51. Di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse mi volete lapidare? Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei Dio ti fai, tu che sei uomo ti fai Dio. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio l'opera del Padre mio non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io sono e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma gli sfuggì dalle loro mani. Giovanni 10, 31, 39. Oggi Gesù vede la fede di alcuni uomini. Tutti i presenti vedono cosa Gesù opera per mezzo della sua parola? Vedono e credono. Chiediamoci, il mondo cosa vede in noi? Vede Cristo in noi o vede solo noi stessi e la nostra povertà spirituale? Leggiamo il testo di Luca 5, 17, 26. Un giorno stava insegnando, sedevano là anche dei farisei, maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando sul letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con le lettucce davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto? Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire? Ti sono perdonati i tuoi peccati? Oppure dire: alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dica a te, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio. Pieni di timore dicevano: oggi abbiamo visto cose prodigiose. Essendo la fede atto dell'uomo, vero atto dell'uomo, che è atto umano, adesso si deve giungere non solo attraverso l'ascolto, ma anche per la via della vista. L'Apostolo Paolo dona come via della fede l'udito, la vista, il tatto, la contemplazione, così come faceva Giovanni. Tutto l'uomo è via perché l'altro giunga alla vera fede. Ecco quanto scrive l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e anche le nostre mani toccarono del verbo della vita. La vita infatti si manifestò e noi l'abbiamo veduta, e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si è manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Cristo Gesù. E queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. 1 Giovanni 1, 1, 4. La folla vede e si avrà la fede. In Cristo opera Dio, il loro Signore. Tutti furono accolti da stupore e davano gloria a Dio. Nidite me lo dicevano, oggi abbiamo visto cose grandiose. Anche l'Apostolo Giacomo indica la via, la vista come via necessaria per pervenire alla fede. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è segnata dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire tu hai la fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Giacomo 2, 14, 18. Urge convincersi. La via della predicazione, dell'annuncio, della riflessione teologica, della catechesi, di ogni altra opera legata al dono della parola, da sola non è sufficiente, non basta. Alla via della parola sempre si deve aggiungere la via di una vita nella quale opera ed agisce tutto l'amore del Padre, tutta la grazia di Cristo Signore, tutta la verità e la luce dello Spirito Santo. Se il cristiano non divina vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nessuno mai potrà giungere alla vera fede. Ognuno si chieda, cosa io manifesto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo con la mia vita? Se non la manifesto, non sono via perché altri giungano alla fede. Madre di Dio, donna piena di grazia e di Spirito Santo, tu con la tua immediata obbedienza hai manifestato che tutta la tua vita era del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Aiutaci con la tua potente intercessione, affinché anche la nostra vita sia tutta del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il mondo vedrà la nostra fede e colorito dalla Divina Grazia potrà accogliere Cristo come suo Salvatore e Redentore. Amen.